Il Gesù della storia, il Cristo della fede, così abbiamo intitolato queste due serate, dicevamo ieri, per provare a dedicare un po' di tempo a dare ragione alla speranza che è in noi, questo lo dice San Pietro. Quindi ieri sera qualcuno si aspettava magari una lezione e si è trovata la lezione, però se siete tornati vuol dire che o non avete capito nulla e volete riprovarci, oppure ha detto... Cioè, non è il modo migliore per passare la serata, ma non è male, non è male. Questa sera affrontiamo un altro argomento, se possibile ancora più spinoso. Ieri sera, lo dico per chi non c'era, abbiamo concluso, sì, Gesù è veramente esistito. Sì, punto. Cioè non è che si gira intorno. Abbiamo dato tutte le motivazioni, abbiamo riflettuto da studiosi, da storici. Non siamo degli archeologi, ma noi ci fidiamo di chi ha la competenza. Ripeto, sì. È esistito un uomo di nome Gesù, intorno al primo secolo d.C., è vissuto in Palestina, ha suscitato un movimento religioso, non sappiamo se lo abbia voluto, ma lo ha suscitato, è morto, crocifisso, e un gruppo di persone, dopo di lui, sostengono che è risorto. Questo è storia. Da lì a dire che Gesù è il figlio di Dio, cambiamo registro, va bene? Ma nessuno storico serio, concludevamo ieri, la complicata riflessione motivata, spero argomentata, da approfondire, abbiamo fatto una roba, come dire, un po' alla buona, sintesi di frutto di fiordi archeologi, studiosi, eccetera eccetera, tutto quello che vi ho detto ieri è trattato in una materia che si chiama teologia fondamentale, cioè i fondamenti della nostra fede. Oggi facciamo un passo in avanti e la serata si dividerà in tre momenti, se gliela faccio, anzi fammi vedere, perché devo sempre un po' stare attento, perché la prima parte, il primo quarto d'ora è di nuovo un po' teorico, abbiate pazienza, ok? Però Don Giuseppe mi ha sfidato, io devo raccogliere la sfida, mi ha fatto venire apposta dalla Valle d'Aosta. La seconda parte invece è questa, ok, va bene Paolo. Ma quando noi diciamo Gesù Cristo, che non è nome e cognome, ma è una professione di fede, dire Gesù Cristo vuol dire affermare Gesù di Nazareth, quell'uomo lì, quel figlio di falegname che aveva quei fratelli e quelle sorelle, quella mamma che ha vissuto, che ha fatto quelle cose, è il Cristo, è Cristo, ok? Ora, è una professione di fede, cioè quell'uomo lì, noi che siamo suoi discepoli lo proclamiamo e lo professiamo Cristo, che è una parola greca che voi tutti conoscete, che traduce, che vuol dire l'unto, non perché Gesù non si lavasse, ma perché traduce la parola ebraica Messiah. E cosa vuol dire Messia? Messiah vuol dire l'unto, perché in Israele uno veniva incoronato re, non incoronato con la corona, ma con l'olio. Cioè si versava l'olio di oliva che cola, ricordate il salmo che dice come olio che cola sulla barba e sui vestiti di Aronne. A noi fa un po' impressione, pensa come si lavavano, però era un segno ufficiale, liturgico, solenne, va bene? Ora questo Messiah, questo Messia, la dottrina messianica è nata a un certo punto storico di Israele, adesso non mi assolutamente devo stringere perché altrimenti non finisco più. Sappiate che esiste una storia di Israele, non una favola di Israele, ed a un certo punto di questa storia di Israele, quando Israele non ha più nessuna regalità, Saul, Davide, Salomone, nomi che avete già sentito parlare, siamo all'incirca nel X secolo avanti Cristo, dopo un lungo periodo di lotte intestine, pensate al regno del nord, il regno si divide in due, regno del nord, addirittura abbiamo nel libro delle cronache re che duravano una settimana prima di venire assassinati, cioè robe così, a un certo punto crolla tutto, regno del nord che si chiamava Israele, capitale Samaria, viene invaso dagli Assiri, Salmanassar, 721 avanti Cristo, regno del sud cade poco dopo, capitale Gerusalemme, regno di Giuda, cade nel 587, Nabucodonosor, re di Babilonia. Fine, stop, niente regni, da lì in avanti disastro, catastrofe, arriva Alessandro il Grande, alla fine arrivano i Romani, poi c'è una piccola parentesi, comunque arriva, da un certo punto in avanti non ci sono più profeti, non ci sono più re, ecco che si comincia a teorizzare, a vagheggiare il ritorno, del re Davide. No, ma adesso vedrai che ce la facciamo, dai che ci riscattiamo. Un Mescià, cioè un eletto, un unto. Quando si dice Gesù è il Cristo, è un gruppo di uomini e donne, discepoli di Gesù, ebrei, che riconoscono in quell'uomo lì il Messia atteso. Ora, come vedremo nella terza parte, in cui mediteremo un brano, faremo una lezione di un breve brano di Vangelo, vedremo che non era affatto una roba scontata e non è tanto come ce l'hanno raccontata. È una roba che mi ha sempre un po' disturbato quando leggevo, dicevo, mi hanno fregato fino adesso, ma vi faccio tenere la curiosità. Ecco il problema. A un certo punto della storia, recente, vi ricordate quando ieri vi dicevo che dalla seconda metà del 1800 è nata una corrente in Germania in cui si diceva ma sono tutte frottole, ma andiamo, ma sono dei racconti mitologici i Vangeli. E questa corrente qui è stata fomentata, alla fine insomma ci sono stati dei problemi. Tra parentesi, se qualcuno è appassionato di queste cose, è il momento, chi è appassionato di letteratura europea, Renan, è il momento in cui escono le Vite di Gesù. Cioè usciva fuori uno, diceva, no ma Gesù dei Vangeli, una scemata, vi racconto io com'era Gesù. Ora, non voglio far polemiche, ma Dan Brown ha fatto lo stesso, e tutti noi, cioè il Gesù ufficiale che ci hanno raccontato è un Gesù pilotato, c'è sicuramente un Gesù più interessante. Iniziato Renan e poi molti altri, interessante perché di tutte queste vite di Gesù le smonta una persona che io amo tantissimo, un signore protestante, studioso, organista, grandissimo esecutore di Bach, che viveva in Sudafrica, lui era tedesco, il dottor Schweitzer. Il dottor Schweitzer scrive un libro simpaticissimo sulle vite di Gesù, in cui conclude questa cosa qua, evidente a tutti, che leggendo le vite di Gesù di questi autori, che contraddicevano tutto quello che era stato detto fino ad allora, alla fine, dice lui, casualmente il Gesù che viene fuori assomiglia moltissimo all'autore. Cioè ognuno un po' proiettava se stesso in Gesù. Ma il colpo di cannone arriva da un teologo, pastore, protestante, che si chiama, mandate a mente questo nome, Bultmann. Quale non è una brutta persona? È una bella persona. In cui a un certo punto, in una sua famosissima opera che fu veramente il sasso nello stagno, non in ambito cattolico, perché noi ci siamo sempre un po' stretti dietro la tradizione, no, non vogliamo sentire queste cose, bla bla bla, ma loro che invece sono un po' più brutali, Bultmann, che poi ha fatto scuola, veramente, dice questa roba qui, noi non possiamo più sapere chi era veramente Gesù, perché tutto quello che noi abbiamo in mano sono testimonianze di uomini e donne che credevano che lui era il Cristo. Cioè noi non riusciamo più a raggiungere quel Gesù nella storia laggiù, perché dobbiamo fare lo slalom fra tutto quello che hanno detto su di lui. Mi spiego meglio. È evidente che quando noi leggiamo i Vangeli con un sguardo un po' disincantato, ci rendiamo conto non che sono favole, no, raccontano eventi storici, sì, ma non sono libri di storia. Non sono una cronaca nuda e dura, aperta parentesi, sfido chiunque di voi qui dentro che si occupi di giornalismo, di storia, a dirmi cosa vuol dire fare una cronaca pura e dura, perché non esiste. Quando tu racconti qualcosa ti sei già messo da una prospettiva, la storia la fa chi la racconta. Domani nelle mie intenzioni, prima di passare, di andare all'estero, andrò in Friuli, ragazzi, l'anno scorso mi avete tirato delle randellate perché ho detto qui in Friuli, abbiate pazienza, io non dimentico, è successo questo, mi hanno fischiato, non vi ricordate chi c'era? No, scherzo, però domani, prima di partire, ho voglia, non l'ho mai fatto, ci ho messo 4 anni per avere il coraggio di farlo, domani farò un pellegrinaggio personale alle Foibe e poi giù a San Saba. Però è ovvio che quando noi raccontiamo una storia ci mettiamo da un punto di vista, ovvio. Ora, nei Vangeli, buon Dio, è ovvio che chi ne parla è disperatamente innamorato di quello lì. Allora, sostiene Bultmann, ma noi non riusciamo a raggiungere Gesù, noi avremo sempre tra i piedi il Cristo. Non ce la facciamo. Vi faccio un altro esempio. Spero che non mi abbandoni il microfono. Faccio un altro esempio. Se noi leggessimo su un articolo, io vi venissi a dire, no? Quando Papa Francesco era arcivescovo di Buenos Aires, giustamente uno di voi alza il dito e dice, no, quando era arcivescovo di Buenos Aires era Jorge Bergoglio, non era Papa Francesco, giusto? Giusto. Cioè noi retroproiettiamo un'informazione che abbiamo adesso, Jorge Bergoglio è diventato Papa, e parlando del suo passato, utilizziamo, nessuno di voi si scandalizza se dico quando Papa Francesco era arcivescovo di Buenos Aires. Beh, è sbagliato. Quando io dico Gesù Cristo ha fatto una cosa, Bultmann dice no, tu stai già dando una chiave di interpretazione di quello che lui ha fatto. Ora io che sono di bocca buona dico ma chi se ne frega, cioè intendo dire, sì, Jorge Bergoglio è esistito? Sì. È stato arcivescovo di Buenos Aires? Sì. Attualmente Papa? Sì. E allora? Ma questa cosa in ambito teologico è stata una bomba che ha fatto esplodere tutto. Perché, attenzione, non era intenzione di Bultmann, ma ponendo questo pulce nell'orecchio ha messo in crisi l'intero apparato cristiano. Vi leggo quello che scrive lui, 1929. Cito: «Io sono indubbiamente del parere che noi non possiamo sapere più nulla della vita e della personalità di Gesù, poiché le fonti cristiane non si sono interessate al riguardo della vita di Gesù, se non in modo molto frammentario e con taglio leggendario, e perché non esistono altre fonti su Gesù». Ed abbiamo visto che non è del tutto vero. Ecco, ma lui lo dice non da cattivo, lui è un grande credente, però capite che la posta in gioco è enorme. C'è un'affermazione del genere in cui metti addirittura in dubbio non che Gesù è esistito, quello abbiamo visto, sì, è esistito, ma che Gesù che è esistito è quello che noi raccontiamo. Che ne so io di chi fosse Jorge Bergoglio quando aveva 25 anni? Adesso che è Papa, io dico no, ma lui già fin da piccolo era uno molto generoso e un po' sbarazzino. Boh. Cioè, porre questo dubbio vuol dire demolire il cristianesimo da dentro. E chi ha studiato, i preti presenti, i sacerdoti presenti, quelli che hanno studiato teologia, sanno che questa cosa qua ha fatto un effetto dirompente, perché a un certo punto si mitizzava il cristianesimo. Cioè la domanda alla fine era si muoveva su più livelli. Adesso sto un po' sintetizzando. Anzitutto uno radicale, un dubbio radicale che abbiamo già visto ieri. Gesù è veramente esistito? Grazie al cielo c'è stato, adesso non vi sto a tediare. Però grazie a questa provocazione qui è iniziata una nuova ricerca sul Gesù storico. La prima era stata fatta con Schweitzer, abbiamo detto che non era approdata molto bene. Poi c'è stata una parentesi durante le due guerre, in conseguenza Bultmann. Poi c'è stata una terza ricerca storica portata avanti dagli americani, ma la conclusione è sempre la stessa. Su questo almeno possiamo stare tranquilli: sì, Gesù è veramente esistito, ma la seconda domanda, il secondo dubbio sostanziale era ancora peggio: Gesù è davvero risorto? Perché se noi non riusciamo a raggiungere il Gesù storico, ma cominciamo a gonfiarlo un po', lo facciamo diventare il Che Guevara della fede. Ma allora in che senso Gesù è risorto? È risorto nei nostri pensieri hasta la vittoria sempre? È sempre in mezzo a noi? O è fisicamente risorto? Vedete quanti dubbi nascono da questo. Ma ancora, se è vero quello che dice Bultmann, cioè che noi non riusciamo a raggiungere Gesù storico, ma ci dobbiamo accontentare del Cristo della fede, il racconto della sua vita nei Vangeli è storia o interpretazione? I Vangeli sono veri o esatti? Lo vedremo, perché è importante questo. Infine, la cosa più importante per me Paolo, io Paolo, se ascolto ed oretta quello che dice Bultmann, che è uno studioso serio, non è un avversario della Chiesa o del Vangelo, mi chiedo, ma allora quello in cui credo è reale, oggettivo o è simbolico? Natale è una cosa bellissima, ci fa sentire tutti più buoni, è la festa della famiglia, della luce, questo clima natalizio. Sì, ma Gesù è nato o no? Mi seguite? Quindi non è una piccola cosa, La sintesi più bella l'ho trovata su sempre un altro teologo che, contestando Bultmann, Wittgenstein scriveva: se Gesù non è risorto, si è putrefatto nella tomba come ogni uomo, è morto e putrefatto, non morto e risorto. Allora è un maestro come qualsiasi altro e non può più essere di aiuto, e noi siamo di nuovo in esilio, cioè soli. Giusto, giusto, giusto. Ora, non vi sto a tediare, e qui quasi finisce la lezione, però vi voglio dare delle risposte. Ma è evidente che il dibattito che è scaturito da questa roba mostruosa, che a noi sembra un po' di lana caprina, ma in realtà va a toccare la sostanza della fede, non è una cosa di poco conto. Allora io vi dico subito che dire che noi possiamo raggiungere il Gesù della storia è un finto problema. Cioè, se io dovessi descrivere storicamente, precisamente, inoppugnabilmente, oggettivamente chi è Jorge Bergoglio, è un falso problema, perché io non potrò che arrivare a Jorge Bergoglio attraverso il fatto che lui è un papa, il papa di questo tempo, che lui è stato arcivescovo di Buenos Aires, che è un gesuita e che ha origini piemontesi. Ok? Non posso scindere, non esiste un Bergoglio puro fuori da questa cosa qua, come non esiste, adesso facciamo un altro esempio, un Josef Ratzinger, docente universitario, fuori dal fatto che è diventato papa, che adesso ha 90 anni, che è una persona straordinaria. Mi spiego? Cioè, è un finto problema dire o arriva l'oggettività o mi sto inventando tutto. No, no. Poi dire Papa Bergoglio mi sta simpatico oppure non mi sta simpatico è un giudizio emotivo. Dire Gesù è il Cristo, figlio di Dio, è una professione di fede. Dire no, ma non importa se sia esistito, è cavolo se importa. Non importa se è risorto, è cavolo se importa. Lo scrive San Paolo. Se Gesù non è risorto, la vostra fede è vana. Se tra 2 settimane parto per Israele, no, tra 1 mese parto per Israele, porto giù della gente, è divertentissimo, pellegrini al primo viaggio, dico, boh, adesso andate a vedere il Santo Sepolcro, che è una chiesa un po' disturbante, vabbè, ci vai, e poi dico, pensate che idioti che siete, avete speso 1300 euro per venire a vedere una tomba vuota. No? Come se uno dicesse, io sono un gran fan di Elvis Presley, prendo l'aereo, organizzo il viaggio, vado in America, vado lì e non c'è niente. E quella tomba vuota è la ragione del fatto che noi qui ci troviamo stasera. Gesù è veramente risorto. Ecco allora che, senza entrare nel dettaglio, e qui concludo, paradossalmente la riflessione di Bultmann, che non era una provocazione, ha costretto prima il mondo protestante e poi il mondo cattolico a porsi davanti a questo problema. Per concludere cosa? Salto tutti i passaggi e arrivo alla fine. Da sempre, da subito, in un clima, come vedremo nella seconda parte, molto turbolento, molto complesso, fatto di definizioni, fatto di interrogativi, ma chi è veramente Gesù? Ma cosa ha veramente detto? Qual è la sua identità? In questo percorso che inizia da subito, non c'è un tempo vago delle favole, della mitizzazione di Gesù, no? Sempre la teologia fondamentale, non abbiamo tempo di approfondirlo, ma è divertentissimo porsi delle domande. No, ma sono gli apostoli che hanno inventato la fede cristiana? Sì? Sì? Siete sicuri? Nel paese più rigidamente monoteista del mondo e della storia delle religioni, vi inventate la Trinità? Ma siete dei geni? Ma siete veramente, voi il marketing andate dalla stessa parte? Nell'unico posto al mondo in cui non si poteva nominare il nome di Dio, e che se nominavi il nome di Dio era una bestemmia, quindi dovevi fare dei lunghi giri, Adonai, Elohim, benedetto sia il suo nome, ma mai pronunciare il nome, voi dite che è diventato uomo. Complimenti ragazzi, vi prenderanno sicuramente per fare un po' di pubblicità. Cioè, tutto quello e altre cose, sono tutte cose che si studiano, gli argomenti interni ai Vangeli. Sapete, per dire che una cosa che è successa in un Vangelo è vera, ci sono due ragioni. O in piena sintonia, dicevamo ieri, con gli usi, consuetudini, tradizioni, eccetera, eccetera, oppure c'è un altro argomento che si dice di imbarazzo, oppure metteva talmente in imbarazzo che il fatto di averlo scritto vuol dire che è vero. Cioè quando Gesù dice, no, ma non va bene che vi separiate, non va bene che l'uomo mandi l'SMS per divorziare dalla moglie, non va bene. Tutti l'hanno guardato con due occhi così, dice, ma sei scemo, ti prendiamo da parte, dice, ma stai mica scherzando? Il fatto che venga scritto, creando grave scandalo, è perché era vero. Pensate per esempio a certe manifestazioni di Gesù. Dicevamo ieri, i Vangeli sono praticamente contemporanei, o quasi, pochi decenni dopo. Vi dicevo, il Vangelo di Marco, no, non ve l'ho detto, probabilmente databile fra 50 e 60, massimo 65 dopo Cristo, prima della caduta del Tempio. Perfetto. Ma Gesù è morto e risorto nel 33. Vi ricordate cosa facevate 30 anni fa? Io sì. Voi no? E non vi ricordate se uno è risorto dopo 30 anni? Ma dai, ok? Cioè, e chiunque avrebbe potuto dire, no? Adesso, io adesso ho 54 anni, io vi dicessi, no, ma io ho 22-23 anni, ero strafigo, stavo a New York a studiare, no Paolino, abbi pazienza, tu a 22 anni stavi in Valle d'Aosta, orca via, mi ha sgamato. Cioè, dire cose così clamorose, la moltiplicazione dei pani e dei pesci, la risurrezione di persone, la risurrezione di persone che erano ancora lì, il paralitico della piscina di Bezzetà, il cieco, Bartimeo viene citato in Marco 10 come se tutti lo conoscessero, ma no, Bartimeo è presente, no? È Gesù che l'ha guarito a Gerico, ma dai, sì! Chiunque avrebbe potuto dire, in opposizione, vi sta diventando un sacco di storie, ma non l'hanno detto, non l'hanno detto. Bellissimo Matteo che dice dopo la risurrezione, che dicono corrompono le guardie del tempio, dite, sentite, facciamo così, dite che sono venuti i suoi e l'hanno portato via. E Matteo tenero, mi fa una tenerezza, dice così questa leggenda si è sparsa fino a noi oggi, ciccio, si è sparsa fino a noi oggi, Gesù è stato divinizzato, ma mica quello che hanno raccontato. Vedete, noi dobbiamo davvero avere il coraggio di confrontarci con la fede. Ecco allora, e chiudo qui, vi ho solo fatto un accenno per indicare che è una situazione molto molto complessa, però vi dico lo stato della questione come oggi, cioè che alla fine della fiera, con buona pace per Bultmann, noi affermiamo che la storicità di Gesù c'è, è certificata, e che non è così fondamentale di distinguere con le pinzette, il concetto che vi dicevo prima, i Vangeli sono veri o esatti? Sono veri ma non sono esatti. Sono veri nel senso che ciò che raccontano sono fatti veramente accaduti, interpretati con lo sguardo di fede e tesi a suscitare la fede, non a fare la cronaca del verbale di polizia mortuaria, capito? Ma a volte non sono esatti. Marco dice che Gesù è andato solo una volta a Gerusalemme, Giovanni dice che è andato tre. Chi ha ragione? Probabilmente Giovanni. Allora perché Marco dice una volta? Perché c'è un'idea dietro, vedete? Semplicemente, veri ma non esatti. Se vostro nipote, vostra figlia, adolescente torna a casa domani e dire mamma ti devo raccontare una cosa bellissima, mi caro cucciolotto, oggi fra la seconda e la terza ora ho scambiato il primo bacio con il ragazzo a cui tenevo tanto. E voi dite, no, non era fra la seconda e la terza ora, era nell'intervallo della prima. Ma chi se ne frega? Cioè il messaggio è un altro. Il messaggio è un altro. Quindi i Vangeli sono veri? Sì. Sono esatti? No, perché non sono nati per essere esatti. Gesù è veramente esistito? Sì. È stato proclamato figlio di Dio? Sì. Chi ne parla è innamorato di lui e crede in lui, e quindi a volte la sua interpretazione, ricordate ieri Giulio Cesare che descrive l'invasione della Gallia, il debello gallico con questo valoroso generale che ha conquistato, era lui. Ma è stata conquistata la Gallia ed è stato lui a conquistarla. Poi era un presuntuoso. Quindi io posso dire, no, ma i Vangeli sono fatti da persone un po' stordite, ricordate Atti 2, quando Pietro parla allo Spirito Santo davanti a tutta la gente, alcuni dicono, ma li sentiamo udire nel nostro linguaggio, ma come, sono parti, Medi, Elamiti, abitanti del Ponto, della Mesopotamia, veniamo dalle parti di Cirene, e tutti li ascoltiamo raccontare le meraviglie di Dio nella nostra lingua, alcuni fra loro dicevano, sono ubriachi. Sono ubriachi, già presto, sono ubriachi. Quindi certo, la fede è ragionevole, ma non è un'equazione matematica. Io potrò passare tutta la vita a dire Gesù un poveraccio che si è preso per Dio. Ecco una cosa che io contesto quando qualcuno mi dice Gesù un grande uomo. Secondo me un grande uomo che a un certo punto dice io sono Dio, qualche piccolo problemino psichiatrico ce l'ha. Quindi io sono più dell'avviso di dire che o Gesù è un cretino assoluto o forse è ciò che pretende di essere. Non ci sono vie di mezzo, ma questa è un'opinione mia. Va bene? Questa è la questione Gesù della storia, Cristo della fede. In realtà sono la stessa persona. Non potremo mai scindere il Gesù della storia dal Cristo della fede, ma non sono uno in contrapposizione sull'altro. Vi cito, tra i tanti testi che vi potrei citare, uno solo. Filippesi 2:5-8. La lettera ai Filippesi viene scritta prima che vengano scritti i Vangeli, va bene? Paolo, scrivendo agli abitanti di Filippi, dice: abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo, divenendo simile agli uomini. Apparso in forma umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Paolo, 20 anni dopo la risurrezione di Gesù, sta già dicendo ciò in cui credono le primitive comunità. E non stanno parlando di Che Guevara sta la vittoria sempre. Stiamo parlando di uno che si è umiliato in obbedienza a Dio, che è morto in croce e che è stato risuscitato. Non solo, ma Paolo comincia a dire, ma visto che è risuscitato non era solo un grande rabbi, non era neanche un grande profeta e non era nemmeno il Messia, il quale pur essendo di natura divina, la sua uguaglianza con Dio, da subito la comunità di quelli che l'avevano conosciuto, avevano mangiato con lui, avevano assistito alla sua morte e avevano proclamato la sua risurrezione. Ricordate il famoso brano degli Atti di nuovo, in cui viene detto è risorto e ha dato la prova apparendo a molti di voi, o Pietro racconta. Sta parlando a gente di lì, come se io vi dicessi stamattina sono passato in Piazza Italia e ho visto un dinosauro. Voi mi dite, Paolo, ma sei scemo? Ma poiché nessuno lo dice, perché è così? Quando addirittura vengono citati i testimoni, dice, molti fratelli lo hanno visto, è apparso a noi, Paolo stesso dice a un certo punto, e poi a più persone, eccetera, eccetera. Cioè c'è un continuo rigurgito di un'attenzione a fatti realmente accaduti, che poi sono stati letti in una certa chiave. Ecco, questo allora... ho un po' superato la prima parte, ma ci siamo capiti, va bene? Questo per renderci conto della saldezza delle cose in cui crediamo. Facciamo un secondo passo rapido, ma è molto importante. Come è nata la fede in Gesù che è Cristo? Come si è passati dal dire Gesù è il figlio del falegname? Bravo tipo, ha iniziato a predicare, si è preso per rabbino, sapete che Gesù veniva contestato aspramente per non avere studiato. In Marco capitolo 2, quando a un certo punto da Gerusalemme, ti immagini, come se da Roma venissero a controllare cosa succede a Trieste, vengono dal Tempio, lo ascoltano una volta e decretano che è indemoniato. Urca! Povero Gesù! Ma comunque la gente gli va dietro, pensa che sia un profeta, la gente che dice che io sia, poi lo commentiamo, pensa che sia un grande uomo, uno che parla di Dio con passione. Raduna questo gruppo di persone e sono successe queste cose. Dobbiamo fare lo sforzo a volte un po' di decontestualizzare la fede nel momento in cui vediamo. Noi parliamo dei santi e ci immaginiamo della gente, delle statue con le aureole, ma Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, Natanaele avevano un carattere, una famiglia, avevano un mutuo da pagare, avevano una fede, tifavano per una squadra. Ma cosa deve essere stato l'incontro con uno che arriva e dice vieni, seguimi. Sei scemo Paolo, devo andare a casa io stasera. Eppure è successo, è veramente successo. Questo gruppo di persone affascinate dal Signore Gesù, non perché è un guru, non perché è un guaritore, Gesù cerca di non far vedere troppo quello che fa le guarigioni, ma non è un guaritore, fa ridere mai così. E Gesù annuncia la parola, parla del Padre, non è venuto a cambiare un iota, è un ebreo figlio di ebrei che vuole ricondurre il popolo di Israele all'osservanza della Torah, litiga con i devoti, litiga con gli scribi, litiga con i sacerdoti del Tempio, ma non perché è un attaccabrighe, ma perché è uno determinato, e quando gli fanno le famose obiezioni di autorità, come ti sei permesso di invitare quella persona lì? Lui dice, ma tu chi sei per dire questo? Perché dici questo? Gesù si difende così. Con quale autorità tu fai queste cose? No, rispondetemi voi, Giovanni Battista era un profeta o no? Arca. Se diciamo che è un profeta, dicono perché non l'avete ascoltato. Se diciamo che non lo era, tutta la gente pensa che no, boh, non lo sappiamo, allora io non ve lo dico. Oh, ciapali, 2-0. Gesù è così. A volte ne abbiamo, lo dico con molto rispetto, perché ogni epoca, come dire, ha la sua sensibilità nel cogliere dell'uomo Gesù alcune parti. Io ricordo questo bellissimo quadro retroilluminato che aveva mia nonna sul letto della sua camera, con un improbabile Gesù, così, col Sacro Cuore illuminato, mi faceva un'impressione da bambino. Devo dire, io sono più affascinato forse da una rappresentazione più antica, romanica, un'icona al limite, no? Però allora c'era un po' questa sensibilità. Ma Gesù non era affatto sdolcinato, anzi, anche un po' rude. Quando qualcuno mi viene a contestare, mi viene a insegnare come si fa a fare il cristiano, pieno di gente, io dico sempre, io ricordo a tutti voi che nell'imitare Gesù, questo vuol dire essere discepoli, è contemplato anche ribaltare i tavoli nel Tempio, ok? Quindi piano con questa visione un po' edulcorata di Gesù. Ebbene, e poi esiste il punto zero, quella prima settimana, quel venerdì della prima settimana, quel 7 aprile dell'anno 30, che tutti noi conosciamo. Gesù muore. Game over, fine, fatto in fretta, qualcuno di voi, e vi ringrazio, ha letto e apprezzato l'ultimo sì, ma la drammaticità della passione noi a volte l'abbiamo un po' romanzata, ma è successo, è accaduto. Pensate allo stato d'animo degli apostoli che a cena erano insieme e qualche ora dopo era morto, in quel modo lì, e loro a scappare. Ecco, dopo la risurrezione, che è l'evento scardinante di tutto questo, e dopo lo Spirito Santo, che tutto viene riletto. Vi faccio un esempio molto 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 semplice. Mettete a fuoco una persona che conoscete bene, vostro marito, vostra moglie, vostro figlio, vostro padre, d'improvviso cambia, è scontroso, c'è qualcosa che non va, voi dite, ma qualcosa non va, ma no, no, niente. Passano i mesi e poi succede un altro evento, che ne so, una morte improvvisa, vostro padre muore, e lì scoprite che vi ha tenuto nascosto qualcosa, eh? Ah, ci ha tenuto nascosto la sua malattia per non farci preoccupare, pure ci ha tenuto nascosto il fatto che sta lavorando a quel grande progetto e non ce l'ha detto fino a quando non è stato veramente concluso. Dopo l'evento voi rileggete il passato, dite adesso capisco perché era sempre distratto. Quando Gesù risorge, gli apostoli capiscono, rileggono la storia di Gesù e lo dicono. Tra i mille esempi, pensate a Giovanni 2, appunto ribaltamento dei tavoli nel Tempio. Giovanni pone la purificazione del Tempio all'inizio del suo Vangelo, non è andata così, pensa se il Signore nessuno va e ribalta tutti. Ma lo pone lì per dire all'inizio devi fare sto lavoro qui. Ed è bello perché Giovanni l'Evangelista conclude dicendo questo avvenne, quando parla di distruggete questo Tempio e lo ricostruirò in 3 giorni, riferendosi al suo corpo, alla sua risurrezione, ma è ovvio che loro ne parlano dopo che lui è risorto, quindi rileggono una cosa del passato, ma a quel punto ancora si pongono dei problemi, ma nessuno è risorto. Lazzaro, no, Lazzaro è stato rianimato, non è risorto, è ancora diverso, Lazzaro è rimorto, Gesù no. Cominciano a parlarne, arriva lo Spirito Santo, e cominciano a chiedersi, ma allora chi era? Vi ho letto prima la lettera ai Filippesi al capitolo 2. Beh, caspita, no, non era un rabbi, ma neanche un profeta, ma nemmeno il Messia. Aveva a che fare con Dio, era Dio, Noi troviamo negli scritti neotestamentari, in particolare in parecchie lettere di Paolo, già subito un riferimento a quella che è la vera identità di Gesù. E alla fine, accorcio, si arriva alla proclamazione di fede che noi abbiamo. Semplice. Semplice. Credi in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo Figlio. Cioè la riflessione che fa la prima comunità e la comunità subapostolica dopo la prima comunità, intorno all'uomo Gesù, profeta Gesù, Messia Gesù, Figlio di Dio, è che Gesù è la presenza stessa di Dio, è l'inviato di Dio, non come noi che siamo uomini spirituali, ma qualcosa di più grande. Perciò, io credo questo, spero anche voi, altrimenti non siete cristiani, quindi vi conviene. Io non so come, ma io credo che Gesù sia stato inviato dal Padre per raccontarci di Dio, è il rivelatore del Padre. Allora, già negli scritti paolini, ma poi dei primi padri della Chiesa, che erano dei cristiani che riflettono su questa roba qua, monaci, vescovi, allora non si chiamavano vescovi, ma l'idea è quella. Cioè si comincia a dire, ma guarda che se leggi bene, questa roba è iniziata da tanto prima. Cioè tutta la storia di Israele alla fine arrivava verso Gesù, come dire, come dico sempre durante l'avvento, no? Immaginatevi qualcuno che cercava questa chiesa che non si trova, mi chiama, io dico dove ti trovi? Ah, qui a Cattinara, ferma lì che vengo a prendervi. Gesù, Dio ha fatto così, poiché l'uomo non riusciva ad arrivare a Dio, Dio ha detto, sentite, fermi lì, arrivo io. Ed è venuto. Quindi dietro tutto lo zucchero e la melassa insopportabile da diabete spirituale che facciamo a Natale, c'è la notizia di un Dio che viene e dell'uomo che non c'è. Questa seconda parte ce la siamo dimenticata. Dio viene e l'uomo dice no, grazie. Cioè Gesù è il definitivo rivelatore del Padre. Allora dico tutta una serie di cose che a volte avete letto sui miei libri, nelle mie conferenze. Io non credo in Dio. Lo dico, io non credo in Dio. Io credo nel Dio di Gesù Cristo, che è un'altra cosa. Io credo nel Dio che Gesù è venuto a raccontare e passo tutta la vita a cercare di capire che cosa Gesù ha detto di Dio, perché io sono cristiano, cioè appartengo a Cristo. Questo vuol dire il nome cristiano, di Cristo. Così vennero chiamati per la prima volta i discepoli di Antiochia che seguivano il Signore, scrive gli Atti degli Apostoli nel Vangelo, Luca negli Atti degli Apostoli. Ora, brevissimamente, sì, ce la faccio, fammi vedere. Sì. Ve la metto giù semplice, io chiedo scusa ai confratelli presenti a cui mi inchino nella loro saggezza, ovviamente non si può fare un corso di 5 anni di teologia in un quarto d'ora, ovvio, ma cominciare a spiegare un po' alla nostra gente in che cosa crediamo, sì, per favore, sì, basta. Questa lunga riflessione è durata quasi 1000 anni. Su chi è Gesù, quasi 1000 anni, e noi adesso la mettiamo via un po' liscia. Sulla spiritualità non c'è nessun problema, cioè che la gente pregasse Gesù e volesse bene a Gesù, non c'è nessun problema, che Gesù fosse affascinante in maniera piuttosto imprevista, sia diventata nell'arco di qualche secolo la religione più praticata del mondo occidentale, non era affatto previsto. Il professore di ecclesiologia diceva, ma Gesù pensava veramente di fondare un movimento religioso? Probabilmente no, come San Francesco non ha mai pensato di fondare un ordine. Però poi è stato talmente dirompente ciò che ha detto e dato che i suoi discepoli hanno iniziato a raccontarlo, a riproporre la loro esperienza di ecclesia, facendo diventare la Chiesa l'insieme degli uomini e delle donne che credendo in Cristo aspettano il suo ritorno, perché noi aspettiamo il suo ritorno. Ora, in questo cammino contorto, adesso ve lo metto giù semplice, si è giunti a una conclusione sbalorditiva di che noi siamo vaccinati, è un po' come ambarambacci ciccoccò, cioè sono delle filastrocche. Ci è giunto a dire Gesù è vero Dio e vero uomo. So che la parrocchia qui state riflettendo sui due misteri della fede cristiana, no? L'incarnazione e la passione, morte e risurrezione di Gesù. Ebbene, uno dei pilastri della nostra fede è questo: Gesù di Nazareth è vero Dio e vero uomo. Per arrivare a questo, 3 secoli ci sono voluti. Cioè è totalmente uomo. Gesù non è un finto uomo. Gesù non è un uomo burattino. Gesù aveva un carattere. Gesù aveva un temperamento, assomigliava a Maria sua madre e a Giuseppe suo padre, comunque in qualche modo ha imparato il mestiere da Giuseppe. Gesù era uomo fino in fondo, ha imparato, ha scelto, adesso lo vedremo, ma era anche insieme, in contemporanea, totalmente Dio. Ora, io so che i padri della Chiesa stessi, quando dicevano questa cosa, poi si chiedono: sì, ma in che modo? Perché dai Vangeli emerge questo, cioè Gesù non aveva una conoscenza di Dio come possiamo avere io e voi o un monaco di clausura. Ecco, allora, ma non mi addentro, perché noi abbiamo perso il vocabolario, e se io devo metterci un quarto d'ora a spiegarvi la differenza fra persona, sostanza, ipostasi, eccetera, eccetera, abbiamo fallito la nostra missione. Questa è una cosa che mi piacerebbe, mi confrontavo spesso con i miei professori: quando troveremo parole nuove, senza offendere le altre, però ci sono parole che alla fine si consumano. Le parole che noi recitiamo nel credo, alla domenica, quello niceno-costantinopolitano, no, il vecchio, non quello apostolico, Dio da Dio, luce da luce, generato e non creato della stessa sostanza del Padre, ogni parola si sono date delle randellate. Insomma, cos'è la sostanza? La sostanza, dunque, per la sostanza, guardo l'etichetta del no? Del caffè, che sostanza c'è? No, è già tutto complicato. Io ve la metto semplice, ma senza banalizzare, non per banalizzare, ma per spiegare. E la cosa più semplice è questa: noi crediamo che Gesù è totalmente uomo e totalmente Dio. Non è Dio nel senso che lui ha una particolare sensibilità, ma in lui c'è il Verbo di Dio, cioè la seconda persona della Trinità, che non si mischia con la sua persona, ma non la sovrasta. In altre parole, per quanto riguarda le cose di Dio, la Chiesa, non quella cattolica, tutta la Chiesa, anche i fratelli riformati, crede che per quanto riguarda le cose di Dio, Gesù aveva una conoscenza diretta, perché io e il Padre siamo una cosa sola. Questo dice Gesù. Va bene? Fin qua ci siamo? Mi sopportate ancora 3 minuti, poi facciamo una brevissima lezione di Matteo. Va bene? A questo punto le domande, a cui vi do delle risposte semplicissime, che ripeto, sono durate secoli e secoli e secoli. Quando il Verbo di Dio è entrato in Gesù? Che a noi sembra una domanda idiota. Un vescovo africano, un prete africano che si chiamava Ario, a un certo punto dice: il giorno del battesimo. Chiaro. E pensate che questa cosa qua è andata avanti per secoli e secoli. Se voi andate a Ravenna, c'è il battistero degli Ariani, eh? Perché si pensava questo, cioè il Signor Gesù a un certo punto cammina, eccetera, eccetera, va a farsi battezzare, e mentre si battezza Dio guarda e dice: ecco lui, zac, e diventa Cristo. Guardate che è abbastanza ragionevole come cosa, ma i padri non sono d'accordo, dicono: no, ma in che senso, perché sin dall'inizio? Ha fatto tutta una riflessione, 325 il concilio di Nicea: no, Ario, non è vero quello che dici, il Verbo di Dio è entrato in Gesù sin dal concepimento, sin dall'inizio, rileggiti Luca 1. E questo al limite noi diciamo: oh sì, cosa mi interessa? Però poi si pongono altri problemi che a noi sembrano strani, ma se ci pensate, in che modo coabitano nell'uomo Gesù la sua umanità e la sua divinità? In che modo? Ad esempio, rispetto alla conoscenza, questa è una roba che tutti caschiamo ancora come delle pere cotte, la conoscenza di Gesù era umana o divina? Era umana, ma per le cose di Dio era divina. Ma applicare questo è bellissimo. Se voi guardate anche, vabbè, un lungo discorso, non voglio perdermi, ma nella storia della Chiesa ci si è sempre persi, o nell'esaltare l'umanità di Gesù o nell'esaltare la divinità di Gesù. Difficile tenerli insieme, ma la Chiesa c'è sempre riuscita. Ecco allora che se si esaltava troppo la divinità, Beh, allora certo che Gesù era un bambino prodigio. Andatevi a leggere alcuni Vangeli apocrifi ieri. Ah no, non abbiamo parlato di Vangeli apocrifi ieri, vabbè, non ce la facciamo. Prossima lezione. Ok, ma ci sono certi Vangeli divertentissimi. Dario Fo ha vinto un premio Nobel, in cui questi che volevano sostenere la divinità di Gesù, che consideravano un'idiozia l'umanità di Gesù, gente nel Corano, che va rispettato, i nostri fratelli musulmani, che credono in Gesù e che credono che sia un profeta. Io sono andato in una moschea in Giordania, ad Amman, che si chiama dedicata al profeta Issa, cioè a Gesù, ma considerano la crocifissione un abominio, perché Dio non può, un profeta non può morire crocifisso. Quindi sulla croce è andata un'apparenza, interessante questo, eh? Ma quando noi diciamo che Gesù, ripeto, se andate a vedere Dario Fo, Mistero Buffo, ha tutto preso dei brani tratti dai Vangeli apocrifi, che c'è da morire da ridere, la storia è sempre di un Gesù bambino un po' minaccioso, un po' bello, è Dio, e il povero San Giuseppe è disperato, eh? Arrivano, c'è il compagno di giochi di Gesù che è morto cadendo da un muro. È stato un incidente, allora i genitori disperati accusano Gesù di averlo spinto, Gesù lo fa risuscitare, questo bambino dice no, sono caduto da solo e rimuore. Non sto scherzando. Gesù va a scuola e il maestro dice dimmi l'alfa e l'omega, no? Cioè l'alfabeto, e Gesù dice a me lo viene a chiedere, e questo si arrabbia e Gesù lo fa morire. Arriva a San Giuseppe e dice dai ti prego, vabbè, e lo fa risuscitare. Ora capite la lontananza dal Gesù che noi abbiamo incontrato, perché c'erano dei movimenti, ieri parlavamo di movimenti gnostici, no, non ne abbiamo parlato, vabbè, sentite, troppe cose da dire, ok? No, Gesù era uomo, Gesù non sapeva l'inglese, Gesù non conosceva la fissione nucleare, Gesù ha dovuto scegliere come fare il Messia, ha fatto delle riunioni col consiglio pastorale per capire come portare l'annuncio. E ha sbagliato, lo dice lui che ha sbagliato. Lui arriva all'orto degli ulivi dicendo non dovevo far così probabilmente, aveva ragione l'altro cornuto che diceva buttati dal tempio galleggia, vedrai quanta gente arriva in chiesa. Giusto? Perfetto. Cioè l'umanissimo Gesù, io lo dico non per sminuire, ma per dire che Dio non ha giocato, non ha fatto finta, ma lui è Dio. Gesù sale sulla croce, vabbè, ma tanto so che poi dopo 3 giorni risorge. Sì, e l'ho detto, ok, calma, capiamoci bene. Gesù fa finta? Io conosco gente che ha sofferto molto di più, molto più a lungo di Gesù, e non ha salvato nessuno. Gesù non ha fatto finta. Questo vuol dire la conoscenza. Cito il catechismo della Chiesa Cattolica, che più ortodosso di così si muore. Ok? Piacque, Catechismo della Chiesa Cattolica, 1288 mi sembra, ma potrebbe essere un altro numero. Piacque a Dio di volere dover imparare. Questa Maria che insegna a Dio a camminare, questa Maria che insegna a Dio a pregare, questo Gesù che piano piano prende consapevolezza della sua missione, allora sì, al battesimo Gesù ha capito in che direzione andare, ma era uomo fino in fondo. E poi si sono chiesti, accennero, la volontà in Gesù, eh? Allora la volontà umana era totalmente soggetta alla volontà divina, ma come faccio io quando recito il Padre Nostro? Dico Signore sia fatta la tua volontà, ok? Cioè è bellissima questa armonia che si viene a creare, la conoscenza, la volontà. Una cosa, ma non mi addentro, perché è una cosa che è uscita negli ultimi 20-25 anni, no, un po' di più, 40 anni, e non voglio turbare nessuno, ma per dirvi che la riflessione dei cristiani continua, perché quando si scoprono nuove scienze si applicano a Gesù, e allora si è cominciato a riflettere, non so se hai studiato, se avete studiato ancora, l'autocoscienza di Gesù. In altre parole, Gesù sapeva di essere Dio? E in che modo sapeva di essere Dio? Quello che siete voi oggi, l'autocoscienza che io ho di me stesso 54enne, non è l'autocoscienza che aveva 20 anni, è una riflessione che si sta facendo, ma sempre nel totale rispetto, amore alla verità e a quello che è Gesù, che noi proclamiamo Signore e Maestro, rivelatore del Padre. Io credo, ma non ho nessun problema a credere a questo. Quindi non un Gesù azzoppato, non un Gesù troppo divino, troppo umano, no, Gesù era un bravo uomo, poi lo hanno divinizzato, ma de che? No, Gesù era appunto il Dio che non può morire crocifisso, il Dio che sapeva tutto, il Dio che faceva così, eccetera. No, no. Io trovo che questo mistero dell'incarnazione, della natura umana e divina di Cristo, sia veramente la grande caratteristica del cristianesimo. Concludo, avete ancora 6 minuti, ce la fate? Sfido qualcuno a dire di no, no? Scusate, sono un po' ipocrita. No, se ce la fate, però è troppo bello quello che vi devo ancora dire. E altre mille cose, capite che non possiamo in 2 serate fare la teologia condensata in pillole, però io vorrei farvi venire l'appetito, va bene? Perché non è possibile che, lo dico con molto affetto, ma ve lo dico, io non vi conosco, non mi permetto di giudicare nessuno. Non certo che il cristianesimo, abbiate pazienza, ridotto, pesate le mie parole, il cristianesimo ridotto a devozioni e a qualche buon fioretto, non va da nessuna parte. Vi è chiara sta cosa? Cioè, avete presente che giganti abbiamo alle spalle? In questo senso qui vale la pena forse anche riprendere un brano molto bello. Lo prendo dal Vangelo di Matteo, non l'ho stampato ma lo so a memoria, ma lo conoscete anche voi, lo si legge tutti gli anni in una delle domeniche di settembre. È un momento cruciale dei Vangeli. Prendiamo Marco, che è stato il primo a essere scritto, ma poi vediamo Matteo cosa dice. Marco ne parla al capitolo 8, quando Gesù, diciamo al 95% della sua missione, quindi dopo quasi 3 anni, secondo Marco, Gesù va solo una settimana a Gerusalemme e lì muore, non c'è mai stato prima. Però Gesù a un certo punto, immaginate questo gruppo di apostoli che lo ha seguito, discepoli e discepole che lo hanno seguito, apostoli e apostole, voi lo immaginate a Banias, Cesarea di Filippo, un'altra delle Cesaree, questa volta non costruita da Erode il Grande, ma uno dei suoi figli, Filippo, che in onore del Cesare, di Kaiser, costruisce alle sorgenti del Giordano, confini col Libano, ancora oggi, costruisce la sua capitale. E lì Gesù, ci immaginiamo la scena, è all'estremo nord, in montagna, un posto bellissimo, pieno di pini, a me tutte le volte che vado è come stare dalle mie parti, sono molto contento. Gesù chiede ai suoi, la gente, chi dice che io sia. Perché evidentemente, come capita anche a noi, tutti sanno di noi eccetto noi. La gente sparla, dice, in condominio, nella scala, eccetera, eccetera, e poi io sono l'ultimo a venire a sapere che mio figlio frequenta brutte compagnie. Ok? E la gente risponde quello che si pensava. Gesù è un profeta, Gesù è Giovanni Battista, tornato in vita, eccetera, eccetera. Questa domanda, la gente che dice che io sia, è incredibile. E ancora oggi risuona. Un grande tedesco, il poeta Goethe, scrive: Gesù rappresenterà per sempre un problema per l'uomo che pensa. Ora, vi dico solo una cosa. Qui siamo un centinaio di persone. Ma voi avete mai visto 100 persone che a Trieste si radunano la sera a sentire uno che parla di uno vissuto 2000 anni fa? Cioè, voi guardatevi un po' dall'esterno, non vi sentite un po' idioti? Io sì. Io ogni tanto mi dico, ma davvero noi la domenica ci troviamo ad ascoltare uno che è vissuto 2000 anni fa? Rifacciamo una roba che lui ha detto di rifare, fate questo in memoria di me e crediamo che sia presente. Ma vi sembra normale? No, non lo è. È che ci siamo abituati. Secondo voi, quanta gente domenica scorsa si è radunata per ascoltare le parole dignitosissime di Mazzini o di Garibaldi o del Mahatma Gandhi? Nessuno. Ancora oggi si parla di Gesù ed è curioso ed è bellissimo questo. Ripeto, noi siamo talmente vaccinati di cristianesimo, diciamo, beh, non è normale che noi ci troviamo a parlare delle parole contenute in 4 libretti che fanno sì e no 80 pagine di uno vissuto 2000 anni fa. Non è normale. Si parla ancora di Gesù. È una pietra d'inciampo Gesù. Oggi qualcuno di voi è venuto a parlarmi per un problema sui crocifissi nelle aule, eccetera, eccetera. Vedete? Non mi inoltro, un po' mi addolora vedere trattato così Gesù, chiuso parentesi, ma se ne parla. E Gesù dice ai suoi: voi chi dite che io sia? Tu stasera sei venuto qui a fare due serate di lezione, bene, tu credi? Ogni domenica noi siamo invitati a ridire: tu credi? Ma ci credi a sta roba qua? Sì, assolutamente sì. Ed è Simon Pietro a dare la risposta: tu sei il Cristo di Dio. Non era affatto evidente. Vi parlavo del messianismo, che è questa corrente di pensiero che nasce dal IV secolo in avanti. Però era la nostalgia di chi voleva la monarchia, era la nostalgia di chi voleva un riscatto, era la nostalgia di chi non aveva più il tempio, era la nostalgia di chi si aspettava l'arrivo, che ne so io, dei The Avengers o di Zorro, capito? Gesù non è nulla di tutto questo. Dovevi essere un mago e conoscere la scrittura sulla punta delle dita per ricordarti che c'era una profezia di Isaia dal capitolo 40 al capitolo 44 in cui si parlava diversamente da tutte le altre profezie di un profeta, di un messia sconfitto, perdente, mite, che non arriva con la spada e tutto. E poi una seconda cosa vi dicevo all'inizio per fregarvi un po' e tenere solo attenzione: ho scoperto una cosa che mi ha profondamente amareggiato negli studi degli ultimi 20 anni sul messianismo. Da quando a Gerusalemme si era ricostruito il Tempio, iniziato da quel genio di Erode il Grande, che per farsi amare dalla sua gente ha fatto quello che nessuno aveva mai osato fare, nessuno aveva mai osato ricostruire il Tempio distrutto da Nabucodonosor nel 587, nessuno! Perché i sacerdoti litigavano dicendo: aspettiamo che un profeta ci dica come fare. Il tempio era stato un po' ricostruito al ritorno, era stato profanato, avevano addirittura fatto un culto idolatrico. E lui cosa fa? Va in comune, presenta la scia e comincia a rifare. Inizia nel 19 avanti Cristo, finirà il tempio di ricostruire suo figlio nel 62 dopo Cristo. 10.000 operai, dice Flavio Giuseppe. Non era la Salerno Reggio Calabria, 10.000 operai. La sola spianata del tempio la potete ancora visitare, cioè lo spazio in cui sorgevano gli edifici del tempio è grande 300.000 metri quadrati. Entiende? 300.000 metri quadrati quanti sono? Va bene? Nessuno sentiva più il bisogno del Messia. C'era il tempio. Noi abbiamo sempre l'idea di questi che sono lì arrovellati quando arrivano, ma no, a Gerusalemme nessuno sentiva il bisogno del Messia. Lo abbiamo letto il giorno dell'Epifania. Dov'è il re che è nato? Come re? Ma state mica scherzando, abbiamo il Tempio, che ci serve il Messia adesso? Ciò detto, Simone riconosce nell'uomo Gesù il Cristo. È lui il primo colpevole. Concludo con questa cosa bella che vi nutrirà, perché abbiamo di nuovo nutrito un po' l'intelligenza e sfioriamo l'anima. È un pensiero bellissimo che un giorno in una lezione fece un prete che amavo molto e che amo molto, che è poi diventato mio vescovo, e quindi sono contento di ripeterlo. Quindi non è farina del mio sacco. Mi ha sempre colpito questa sua riflessione. Gesù di Nazareth, il profeta, chiede ai suoi: chi sono io? Simone, il pescatore, gli dice: tu Gesù sei il Cristo. E Gesù, riconosciuto Cristo, gli restituisce il favore e gli dice: e tu Simone sei Pietro. Bellissimo. Quando noi nella nostra vita riconosciamo che Gesù è il Cristo, scopriamo chi siamo noi, veramente. Quando noi ci arrendiamo alla fede, a questo Dio che ci cerca, e lo proclamiamo Signore risorto, non solo un buon uomo vissuto, che qualcuno prega, ma il Signore della mia vita, io scopro chi sono veramente. Simone non sapeva di essere Kefas. Sì, sapeva di essere un po' testardo, ma non uno saldo su cui poter poggiare la vita. Questo lo dico perché troppo spesso, lo dico con dolore, un dolore fisico. Noi cristiani, che come ci ricorda benissimo Papa Francesco, un po' di conversione dovremmo metterla in atto. Viviamo invece la nostra vita come se la fede la spegnesse la vita, non la facesse fiorire. Io capisco che i giovani scappino a gambe levate, lo dico con molta serenità, basta guardare le nostre facce. Ora provare a dire, ma non a dire bla bla bla, a dire che Gesù fa fiorire la nostra vita, che io Simone ho scoperto di essere pietra, che il Signore è venuto a portare a compimento, non a mortificare, a far fiorire, non a spegnere. Sarebbe un bel favore che facciamo al Vangelo. Sarebbe un bel favore. Ci dedichiamo 30 secondi e concludiamo la nostra serata. Signore Gesù, immagine del Padre, rivelatore di Dio, verbo di Dio, tu e il Padre siete una cosa sola. Noi ti proclamiamo Signore, Cristo, risorto e presente in mezzo a noi. Donaci di credere in te, donaci di scoprire il tuo volto, nella nostra quotidianità, nella nostra esperienza di Chiesa, nella nostra vita comunitaria, nei sacramenti che sono segni della tua presenza. Donaci la voglia di approfondire la nostra fede, di nutrirla e di dare spazio alla nostra anima con intelligenza. Dio benedetto nei secoli dei secoli.